Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri e benvenuti nella rubrica Effetti collaterali, un'altra puntata dedicata alla salute con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi parliamo del 53° Congresso Nazionale della SIG, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. E poi nel piccolo spazio del punto di vista, un commento sul legame fra autismo e saliva. È in corso a Firenze il 53° Congresso Nazionale della SIG, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Molti temi affrontati e per saperne di più abbiamo invitato il professor Roberto Bernabei, ordinario di geriatria e gerontologia, direttore del Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche del Policlinico Universitario Gemelli di Roma e presidente della SIG. Professor Bernabei, benvenuto.
Benvenuta a lei e a tutti.
Allora, il titolo di questo 53° congresso è «L'Italia non è un paese per vecchi». Cosa significa? Che non sono assistiti e seguiti adeguatamente?
No, anzi, gli italiani sono tra i più longevi in Europa, anzi sono i più longevi in Europa, i cinquantenni italiani, uomini e donne, sono quelli che hanno un'aspettativa di vita più alta in tutti i paesi, i 25 paesi della comunità. Non solo, ma sono anche quelli che hanno l'aspettativa di vita più alta con attività lavorativa, nel senso non che lavorino, perché come sappiamo vanno in pensione anche presto, ma vuol dire che non hanno non autosufficienza e disabilità. Quindi i vecchi italiani sono certamente longevi, quindi vuol dire che c'è una buona assistenza. Il problema è che c'è una buona assistenza tutta fatta e provveduta dalle famiglie, perché l'Italia è l'unico paese al mondo che si permette qualcosa come 2 milioni di badanti, che sono quelle che assistono i nostri vecchi, perché storicamente il Servizio Sanitario Nazionale Italiano non si è mai dotato dei servizi specifici per questa nuova, se vuole, emergenza della non autosufficienza, che sono i servizi dell'assistenza domiciliare e le RSA, quelle come si chiamano le residenze sanitarie assistenziali per chi non può essere seguito a casa.
Sappiamo che è previsto il suo intervento fra poco, quindi le chiedo subito quali sono i temi affrontati durante la prima giornata del congresso della SIG.
Ma è emerso fortemente il concetto che le tanto sbandierate cellule staminali, per quanto riguarda l'invecchiamento, sono a un assoluto, al massimo, materia di ricerca. Certamente non combattono, come dicono tanti pseudoscienziati, non combattono l'Alzheimer, non combattono il Parkinson, non combattono le malattie degenerative tipiche, assolutamente, ma invece se lei ha uno stile di vita fatto di ovviamente astensione dal fumo, astensione dall'alcol, soprattutto in quantità maggiori di moderate, e ha un'attività fisica, voglio dire esercizio fisico, non una passeggiata a guardare le vetrine, e ha una dieta equilibrata, questo influisce in modo sostanziale, insieme a tutto quello che sono i paradigmi del controllo degli screening medici, pensi alla mammografia per le donne, pensi alla sangue occulto nelle feci per chi è che ha problemi di familiarità di cancro del colon, non li elicito tutti, ma insomma tutti i tasselli della prevenzione medica, questo è quello che fa longevi. Quindi insomma, cioè ci dobbiamo mettere del nostro e chi ci ascolta ci deve mettere del suo.
Uno dei temi affrontati è quello riguardante i farmaci, amici o nemici della persona anziana. Spesso sentiamo l'anziano dire mi fa bene per questa malattia ma mi fa male per quest'altra.
Ma c'è un curiosissimo paradosso. Gli anziani in Italia in realtà sono convenzionalmente sono definiti di oltre 65 anni, sono oltre il 20% della popolazione, siamo il paese più vecchio del mondo insieme al Giappone, e consumiamo, questo 20% consuma il 60% dei farmaci. Di fatto questi farmaci che consumano questi ultra 65 anni, e non ne consumano uno solo, perché è frequentissimo che ne consumino 4, 5, 6, 10 addirittura, questi farmaci sono testati, prima di essere messi nel commercio, normalmente in una popolazione completamente diversa, cioè sono i giovani adulti, sono quelli che hanno meno di 65 anni, sono quelli che hanno una sola patologia e assumono magari solo quel farmaco. Questa è una contraddizione che la scienza non si può più permettere, e quello che è uscito prepotente anche dai rappresentanti degli enti regolatori è che bisogna ipotizzare, trovare, formulare delle metodologie nuove per cercare di non solo combattere questo, ma trovare proprio il modo per cui questi farmaci vengono immessi sul mercato, testati anche nel mondo reale.
Professor Benabei, come viene curato oggi un anziano affetto da diabete mellito?
Ma il problema è che qui ovviamente ci sono varie, oltre alla insulina che tutti gli ascoltatori conoscono, ci sono tutta una serie di altri farmaci che possono permettere di gestire questo diabete senza arrivare all'insulina, che un po' nell'immaginario collettivo mette paura, cosa che non dovrebbe succedere, perché poi è invece sicuramente un farmaco tranquillo, sicuro, però insomma l'idea di doversela iniettare insomma è un problema. Ci sono un mucchio di farmaci nuovi alternativi che possono condurre per mano il diabetico fino poi a quando avrà bisogno dell'insulina. Naturalmente anche qui dieta e esercizio fisico giocano il ruolo importante.
E per quanto riguarda la demenza e l'Alzheimer?
Ma sa, la demenza e l'Alzheimer per il momento siamo tutti nell'attesa dei nuovi farmaci, segnatamente i vaccini. Nel frattempo segnalo una novità che secondo me è molto fisiologica e molto in linea con quello che dice la geriatria. Ci sono questi farmaci che sono quelli che abbiamo a disposizione adesso, gli inibitori del ciclo esterasi. Uno di questi è disponibile anche sotto forma di cerotto. E il cerotto è molto comodo per la famiglia, è comodo per il paziente, soprattutto se fa tanti altri farmaci, aumenta l'aderenza alla prescrizione, permette una somministrazione maggiore di farmaco, quindi insomma il cerotto per Alzheimer è una novità che segnalo, perché può essere veramente utile nella gestione quotidiana delle famiglie.
Professore, quando si sente che un anziano si è rotto un femore, pensiamo subito con questa frattura non si alzerà più dal letto, perché?
Ma perché abbiamo un'idea sbagliata, e soprattutto siamo legati ancora a qualche disservizio. Un anziano, se viene operato entro le 24 ore della frattura di femore, ha un 90% di possibilità di essere poi rimesso in piedi, ovviamente dopo che aver fatto una buona riabilitazione. Il vero problema è che spesso nei nostri ospedali si opera dopo 48, 72, addirittura dopo una settimana, e capisce bene che allora lì è una situazione in cui il ritorno è veramente difficile. Per cui fondamentale insomma essere precoci ed essere molto svelti nel dire l'intervento. Questo assicura di rimettersi in piedi.
L'anziano non è colpito solo da problemi dovuti alla sua età, potrebbe anche essere sano fisicamente ma soffrire di ansia, ad esempio l'ansia del futuro, oppure di depressione per la solitudine. Come si aiutano queste persone?
Ma intanto diciamo che non è che essere vecchi vuol dire essere più ansiosi o più depressi. Il vero problema è che qualche volta da vecchio ci sono delle condizioni che maggiormente condizionano, aiutano, favoriscono l'ansia e soprattutto la depressione. Pensi alla perdita del coniuge, pensi alla perdita degli amici, pensi alla perdita di ruolo, e questo funziona e succede. Però oggi gli anziani sono molto intimiditi, intimoriti, non sono inclini a farsi trattare farmacologicamente, c'è una disattenzione da parte della classe medica, per cui questo combinato disposto fa sì che c'è un sacco di gente che soffre inutilmente. Ci sono oggi dei farmaci, segnatamente gli inibitori del reuptake della serotonina, che hanno delle capacità di modificare, rialzare, aiutare il tono dell'umore che sono straordinarie, costi, come dire, modesti e soprattutto effetti collaterali modesti, per cui sono una nuova generazione di farmaci assolutamente facilmente gestibile e che aiuta proprio queste specifiche situazioni di depressione reattiva. E quello noi spingiamo perché i medici fanno diagnosi, i pazienti si convincano a prenderli. Sarà ben diverso evidentemente con i baby boomers che saranno molto più consapevoli e molto più disponibili nei confronti di queste terapie.
Professor Bernabé, il suo intervento previsto fra poco verte sulla presentazione di un volume. Di cosa si tratta?
È un volume che raccoglie una serie di lezioni e di incontri fatti nello scorso anno, sempre alla Cattolica, da un gruppo di persone della società che si occupano delle cure nella fase terminale della vita, che non sono solo ovviamente le cure palliative con tutto quello che questo comporta, ma sviluppano un'attenzione verso la morte, nessuno vuol parlare, la morte che è un evento normale per il Servizio Sanitario Nazionale, per i medici e gli operatori, perché la gente muore, nessuno insegna a trattarla, ad affrontarla, nessuno insegna come comunicare con il morente, come comunicare con i familiari, come comunicare tra gli operatori, e tutte queste sono cose che invece chi è che ha delle responsabilità anche etiche, come noi della società e io in particolare che lavoro in una struttura come l'Università Cattolica, abbiamo voluto metterle insieme per dare a disposizione, è il primo libro di questo tipo in Italia, dare a disposizione degli operatori un materiale su cui crescere ed essere non impauriti o senza strumenti nei confronti delle cure e della morte.
Ma è un volume volto agli operatori, agli addetti ai lavori o può aiutare anche i familiari di chi ha un parente
è
che...
È volto soprattutto agli addetti ai lavori e da questo saranno aiutati anche i familiari.
Professore, lei come presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria ci può spiegare davvero brevemente, perché appunto sappiamo che deve intervenire a questo congresso, a cosa puntano i progetti REGAL, DAFNE e ULISSE?
Ma sono delle cose che abbiamo cercato in questi anni proprio per aumentare il livello di cultura e di consapevolezza. Il progetto REGAL mira a una gestione migliore della malattia di Alzheimer. Quindi cercare nel territorio di facilitare la diagnosi e la gestione di questi malati, perché non è solo appunto un problema di fare diagnosi, ma poi di gestire tutti i problemi che vengono dopo. Pensi all'Alzheimer che ha problemi di disturbi del comportamento, si arrabbia, rischia di essere violento, e le famiglie devono sapere come allora affrontarlo, con quali strategie, con quali tipo di attenzione e i medici con quali farmaci eventualmente. Il progetto DAFNE invece è un aumento della cultura dei geriatri nel far diagnosi di depressione, perché appunto si diceva prima, ma la depressione viene sottodiagnosticata perché c'è una scarsa cultura ed è un po' come quando prima si diceva il nonno si è rincretinito e che ci vuoi fare, certo c'ha 80 anni, no, non è un problema di rincretinimento, è un problema di malattia, è una malattia di Alzheimer. Lo stesso dice nonno è un po' triste, che vuoi fare? È morta la nonna? No, è depresso e bisogna dargli una mano. Il progetto DAFNE ha aumentato la cultura dei geriatri su questo, il progetto ULISSE invece è andare a capire come far meglio funzionare un pochino le strutture specifiche che sono quelle sotto di cui siamo sottodotati, cioè le RSA, le residenze e l'assistenza domiciliare, come far sì che attraverso l'introduzione di software, di strumenti elettronici, di strumenti sofisticati di valutazione del bisogno, chi è che ha bisogno di assistenza domiciliare e di residenza sia meglio trattato, perché gli viene fatto un piano di intervento, un piano di assistenza specifico.
Professore, per concludere, lei già ha citato qualcosa all'inizio di questa rubrica, per vivere l'età avanzata nel miglior modo possibile, ovviamente se non si hanno malattie che lo impediscano, cosa deve fare una persona anziana per rimanere attiva fisicamente e mentalmente?
Non mollare mai, non smettere mai, trovassi sempre una attività, trovassi sempre, e questo bisogna prepararsi fin da giovane, un interesse che mantenga elevata la curiosità e la gioia di vivere.
Professor Bernabei, grazie per il suo intervento, la lasciamo al congresso, davvero grazie per essere stato con noi.
Buona giornata, arrivederci.
Era il professor Roberto Bernabei, ordinario di geriatria e gerontologia, direttore del Dipartimento di Scienze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche dell'Università Cattolica di Roma e presidente della SIG, la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria. Ed è il momento del punto di vista. Secondo uno studio di un gruppo di ricercatori dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, nella saliva si nasconderebbe una delle spie dell'autismo. La scoperta potrebbe aiutare a capire il funzionamento biologico di una malattia che colpisce lo 0,6% della popolazione. Abbiamo chiesto un commento al professor Massimo Castagnola dell'Istituto di Biochimica e Biochimica Clinica della Cattolica, uno dei ricercatori che ha condotto lo studio.
La saliva contiene molte sostanze che sono specifiche della saliva, tra i quali un enorme numero di peptidi che vengono secrete dalle ghiandole salivari. Questa specificità fa sì che noi possiamo riconoscere nella saliva un certo numero di sostanze caratteristiche. La cosa interessante che abbiamo verificato dopo anni di studio è che queste proteine salivari subiscono tutta una serie di modificazioni che sono però molto simili a quelle subite da altri peptidi presenti e secreti da altre ghiandole e altri tessuti del corpo umano. Pertanto la nostra ricerca ha utilizzato un liquido assolutamente non invasivo alla saliva e ha permesso di evidenziare in un certo numero di pazienti di spettro autistico, cioè di bambini autistici, delle modificazioni nei livelli di fosforilazione. Questo fatto ci induce a sperare che queste modificazioni alterate nello spettro autistico si abbiano anche in altri organi e tessuti, sistema nervoso centrale compreso. Questo studio è stato uno studio multidisciplinare che ha coinvolto oltre i 3 istituti di biochimica, di genetica e di neuropsichiatria infantile dell'Università Cattolica, anche l'Università di Cagliari con la professoressa Irene Messana, e voglio anche sottolineare che è stato finanziato generosamente dall'Istituto Scientifico Internazionale Paolo VI e dalla Fondazione Teletro. In questo momento questi studi non consentono di sperare in una terapia a breve termine, tuttavia promettono di darci degli indizi su che cosa andare a cercare a livello del sistema nervoso centrale in sistemi modello.
Era il professor Massimo Castagnola, ricercatore presso l'Istituto di Biochimica e Biochimica Clinica del Policlinico Universitario Agostino Gemelli, sullo studio che ha portato all'individuazione degli speciali marcatori dell'autismo nella saliva. Effetti collaterali termina qui. Ora vi lascio alla musica e poi linea al radiogiornale delle ore 12 in lingua italiana. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.